Volevamo rispondere a una sorella, si chiama Francesca, e ci chiede una cosa sul tempo della fine, una cosa che quando l'ho letta ho detto, ma questa sorella ha ragione. Cita una scrittura e poi ci chiede sulla preparazione per il tempo della fine, quando è il momento giusto di prepararci. E
Cioè, ragione lei, torto io? Che senso
adesso
ragione?
scopriamo. Francesca dice, Dio vi benedica, volevo porvi questi dubbi. Nell'Apocalisse 12 sta scritto che sarà Dio a dare un rifugio alla donna quando il diavolo verrà buttato sulla terra e si impossesserà dall'anticristo. Allora lei si sta riferendo ad Apocalisse 12, verso 14. Possiamo aprire veloce. 12-14. Nel verso 7 a 9 dice che ci fu una battaglia nel cielo, Michele e il diavolo fu buttato fuori dal cielo, gettato sulla terra e perseguita la donna. Poi nel verso 14 dice: Alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo,
Cioè
lontana dalla presenza del
tre
serpente.
anni e mezzo.
E Francesca chiede: Ma allora è davvero necessario prepararsi adesso un luogo di rifugio? Visto che ce lo darà Dio stesso, allora perché devo crearmelo io sin da ora? Vorrei capire, perché Gesù dice di fuggire verso i monti, ma questo quando apparirà l'abominazione e non prima. Qui sta citando Matteo 24, 15, dice: Quando vedrete l'abominazione della desolazione nel luogo sacro, fuggite ai monti. Aspetto una vostra risposta, grazie, un abbraccio. Allora, Giuseppe, sembra che è più facile così. Aspettiamo finché viene l'abominazione per fuggire ai monti. È solo quando ci sarà questa guerra nel cielo e il diavolo perseguita la donna, solo allora ci pensa Dio a darci un luogo di rifugio, ci guida a lui nel luogo giusto. Non dobbiamo noi adesso scoprire dove andare, vendere tutto, che è una grande cosa, cambiare vita radicalmente. Non è più facile allora seguire questa interpretazione delle scritture? Così sembra di essere.
Sì, beh, quello che le chiese stanno facendo adesso, cioè si sono inventate dottrine del rapimento prima della tribolazione, cose, invenzioni pure, pura fantasia.
Sì.
E tu, se tu vedi, la maggioranza delle religioni seguono la Bibbia sempre nella stessa strada, cioè prendono sempre la via che non costa niente. Pregare, 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 pregare non costa niente, pregare. E fare niente, perché la Bibbia dice di pregare, sì, ma pregare mentre gli apostoli, gli atti degli apostoli, non le preghiere degli apostoli, preghi mentre vai.
Sì, però qui parliamo di scritture. Apocalisse 12 dice che Dio ci darà il posto di rifugio.
Ma guarda, il diavolo ha detto a Gesù: buttati giù da questo tetto, da questo edificio, perché tanto dice Salmo 91 che gli angeli ti proteggeranno. E Gesù dice: sì, d'accordo, ma e non è così che funziona la storia. Cioè,
Ah.
Salmo 91, gli angeli ti proteggono, tu dimori nel luogo segreto, gli angeli ti proteggono, da, da, da. Però in Matteo 10, 23 Gesù spiega come sta la protezione. Vuoi leggerlo?
Matteo dove?
Matteo 10, 23. Sì, gli angeli ti proteggono, ma in che modo ti proteggono gli angeli?
Se
Leggere.
sei nella volontà di Dio.
No, leggi,
Matteo 10,
leggi.
23.
23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché io vi dico in verità che non avete finito di percorrere le città di Israele prima che il figlio dell'uomo sia venuto.
Quindi sta dicendo, quando vi perseguitano cosa devi fare?
Fuggire.
Fuggire, non è che dici sta seduto e Dio fa tutto. Dio ha promesso la protezione, però vediamo che Giuseppe e Maria, cos'è Matteo capitolo 1? Gli ha detto, l'angelo gli ha detto prendi il bambino e fuggi, Matteo capitolo 1, capitolo 2 lì, prendi il bambino e fuggi perché Erode cercherà di farlo morire. E Giuseppe poteva dire, ma calma, un momento, dice Salmo 91 che gli angeli mi proteggono. E come Giuseppe poteva dire, Daniele capitolo 3, l'hanno buttata nella fornace, viene Gesù nel fuoco e mi salva. No, e non è che Dio opera sempre a formato fotocopie, perché poi il diavolo cambia la strategia e ti fa cadere nella trappola. Quindi sì, Dio ha protetto Giuseppe Maria e Gesù che sono fuggiti in Egitto, però ha dovuto uscire da Israele, ha dovuto andare in un luogo pagano, sono rimasti lì anni.
Sì,
li ha protetti, ma è stata dura in Egitto, in un posto di pagani che adorano il diavolo, gli idoli, eccetera, eccetera.
Uh-huh.
E quindi sì, Dio ha protetto Giuseppe e Maria, ma mentre loro alzavano i tacchi. Noi vediamo in Giovanni 8 e Giovanni 10 che Gesù si nascondeva e scappava. Perché Dio non manda gli angeli a proteggerlo? Dio manda la verità, ti manda le rivelazioni, Dio ti dice cosa fare. Elia perché non se ne stava lì tranquillamente a aspettare che veniva Jezebel a ucciderlo? No, fuggi, vai presso il ruscello, troverai l'acqua, i corvi porteranno la carne, poi vai dalla vedova di Sarepta. Tu vedi nel libro degli Atti, Dio però ha protetto gli apostoli, ma mentre scappavano, mentre si nascondevano, mentre si rifugiavano, ogni tanto venivano acchiappati e venivano messi in prigione. Cioè la protezione di Dio non sta mentre siamo lì seduti in chiesa a cantare canti e grattarci la pancia. Cioè dobbiamo darci una mossa. Gli atti, gli apostoli, nel libro degli Atti scappavano in continuazione. Ma come, il nostro Dio non è potente? È potente, ma Gesù scappava, Gesù si nascondeva. Per 3 secoli sono nascosti nelle catacombe, nei boschi, nei deserti, mentre l'impero romano li perseguitava. Nella grande tribolazione la donna fugge nel deserto, fugge. Sì, Dio provvede alle ali dell'aquila, magari questi aerei intercontinentali, ma se tu il biglietto devi comprartelo tu, però Dio non ti dà i soldi dal cielo. Tirati sulle maniche, sudore dalla fronte. Io ci ho messo 2 anni a raccogliere soldi per andare in India. Va bene? Quindi devi fare la tua parte.
Quindi si tratta di scoprire la volontà di Dio, non solo prendere una scrittura e dire va bene, dice qui che Dio al momento giusto mi darà il posto di rifugio. Mi piace quell'esempio che hai dato del diavolo che ha detto a Gesù nella tentazione, ha detto buttati giù da questo monte perché è scritto, ma è scritto nella Bibbia che gli angeli non ti fanno cadere, ti prendono nelle mani. Però Gesù poteva dire sì, è vero, è scritto, devo fare quello che è scritto, no? No, devi scoprire la volontà di Dio, perché c'è sempre la volontà di Dio e poi c'è il diavolo che ti dice la sua volontà, e tu devi seguire Dio anche se il diavolo usa le scritture. Attenzione a non interpretare in modo sbagliato, perché la protezione sì c'è, ma c'è nell'ubbidienza alla volontà di Dio.
Esatto, cioè Dio ti protegge, ma vai a Roma, vai a Palermo, vai credo anche a Napoli, vai altre, ci sono catacombe. Roma, sotto Roma, è come un gruviera, come un formaggio svizzero. Ci sono 950 chilometri di catacombe. Per 250 anni hanno scavato sotto Roma. Ci sono ancora, sono andato a visitarle anche io. Ho visto le tombe, i cadaveri, le tombe dei cadaveri, mettevano i cadaveri lì. E ho visto, capito? E perché Dio non li proteggeva? Che andavano a nascondere? Caspita, lì, caro mio, li prendevano, li mettevano al Colosseo, li bruciavano sui pali davanti ai leoni. Dov'è Dio? Perché Dio non li protegge? Dio ti protegge nella morte. Apocalisse 2.10. Sii fedele fino alla morte. Apocalisse 12.11. Vinsero il diavolo perché non amarono la vita fino alla morte. Sii fedele fino alla morte, ti darò una corona di vita. No, fratelli, no. Perché Dio non ha protetto gli ebrei da Hitler? Li ha protetto quelli che hanno alzato i tacchi. Però gli ebrei che erano lì a proteggere le loro gioiellerie, i loro banchi, i loro, so che erano ricchissimi gli ebrei in Germania, per questo che Hitler ha avuto buon gioco nelle sue propagande, famosi gioiellieri. Il Dio di Abramo è potente da proteggerci. E perché non li ha protetti? Perché la protezione stava andare ad Amburgo a imbarcarsi, come tanti hanno fatto, e sono andati proprio in Sud America la maggioranza. Il Sud America è pieno di ebrei, qua e là. Va bene? Però gli ebrei che dicevano il Dio di Abramo è onnipotente, ha mandato il fuoco su Sodoma e Gomorra, lo manderà su Hitler. Sì, lo ha mandato, si è anche suicidato, si è bruciato Hitler, eccetera. Però non prima che perseguitasse gli ebrei, ha fatto salsicce. Milioni, apparentemente, dicono, ne ha uccisi. Quindi no, non sono d'accordo. Vai da Daniele 11, per cortesia. Vediamo Daniele 9:27 che l'anticristo firma il patto settennale. E poi Daniele 9:27, poi alla rottura del patto, Daniele 11:31, sono 3 anni e mezzo dopo il patto, vi saranno ben 3 guerre, 2 di queste molto grandi. Leggiamo la precisa profezia. Daniele 11, comincia dal 22 per cortesia. Al 21 sorge l'anticristo. Al 22 cosa fa? Verso dopo. Attenzione, sorge l'anticristo al 21. Sappiamo che appena sorge cosa fa la prima cosa? Prende carta e penna, prende la penna almeno, e cosa firma?
Un patto di 7 anni.
Il patto, verso 21, dice, verrà senza rumore. Va bene? E non gli spettava la dignità regale, cioè non viene eletto democraticamente. Vedrà con l'aiuto di imbroglioni come lui, sotterfugi. Lo tengono nascosto, così come il Nuovo Ordine Mondiale ha tenuto nascosto Obama, Tony Blair, Matteo Renzi, quell'altro Macron, gente che tutto un tratto appare e diventano presidenti. E come caspita fanno il 448? E come fanno? D'Alema, italiano, sono un secolo che c'è che sia presidente, non ci riesce mai. Questi arrivano 448, Tony Blair, Obama, ecco perché? Perché il diavolo li tiene nascosti, al momento giusto saltano alla ribalta ed ecco che sono l'anticristo. Adesso secondo me è già in vita, c'è già l'anticristo, lo tengono, però non vogliono eroderlo, non vogliono consumarlo, non vogliono bruciarlo, come si dice in inglese, burn him out. Non vogliono che si esponga alle critiche. Quando salirà sarà come un Tony Blair. Ah, tutto bene, sorrisi, promesse, simpatico. Parlerà la lingua della televisione, dei giornali, dei giornalisti, degli omosessuali, delle lesbiche. Prometterà tutto quello che vuoi e di più. E poi cosa farà? Secondo Tessalonicesi 2, si siede sul trono di Dio, dice, sul trono di Dio, e dice, qui non servono nazionalità, non servono autorità nazionali, non servono autorità religiosa, non servono religione, io sono Dio. Secondo Tessalonicesi 2, voi musulmani, cristiani, sempre lì a litigare, ho risolto il problema, faccio io, fate conto che io sono Dio. Si siede sul trono e dice, adoratemi. A questo punto avrà distrutto già l'America, chi è che gli si oppone? Allora, torniamo a Daniele 11. Allora, questa sorella dice, ma se Dio provvederà al posto di rifugio, ma Dio provvede sì, ma attraverso il nostro sudore. Dio ha provveduto il pane per Adamo ed Eva, no? Sì, però ha detto, te lo guadagnerai col sudore della fronte. Leggi il libro dei Proverbi, sono i lazzaroni che mangiano senza lavorare, sono i banchieri. I banchieri mangiano, va bene? Senza lavorare, perché? Perché bevono sangue dei poveri clienti che vanno lì a incastrarsi. Allora, sale l'anticristo e sua sorella dice, perché devo prepararmi? Te lo spiego subito, dolce sorella, perché devi prepararti. Ascolta bene, carta e penna. Daniele 11, 22, Dora.
Le forze avversarie che invaderanno il paese saranno sommerse davanti a lui, saranno sgominate e anche il principe del patto sarà travolto. Continuo?
23.
Nonostante gli accordi fatti, tradirà i suoi alleati. Così affermerà il suo potere e sarà vittorioso, pur avendo poca gente.
Ci siamo? Allora, verso 22, cioè verso dopo il 21, sorge l'anticristo. Il 22 cosa succede? Cosa vediamo al 22? Comincia con la G.
Una guerra.
Guerra! Va bene, quindi qui ancora il patto non è stato infranto. Lo sarà al verso 31, 10 scritture più avanti. Ma guarda quante cose succedono prima di allora. Devono passare 3 anni e mezzo, sono 3 anni e mezzo di inferno. Perché... Prima Tessalonicesi 5:3 dice, quando diranno pace e sicurezza, ecco che viene una grande distruzione. Prima Tessalonicesi 5 parla del tempo della fine, parla, che dice anche. Va bene. Allora,
dici tu i primi anni, tre anni e mezzo.
I primi 3 anni e mezzo ci sono guerre e distruzioni. Non c'è la tribolazione contro i cristiani al massimo. Però cominciano le guerre, non è il tempo di riposarsi in chiesa a cantare canzoni come gli usignoli.
Allora, per quelli che ancora non hanno studiato queste profezie o il corso biblico, la tribolazione comincia nel mezzo dei 7 anni, quando l'anticristo rompe il patto. Quindi il tempo peggiore di tutta la storia dell'umanità comincia nella seconda parte di questi 7 anni. Ma adesso studiamo il fatto che anche nella prima parte dei 7 anni ci saranno guerre e ci saranno tempi molto difficili.
Molto difficili. Non state lì a aspettare che viene, che vi serviranno la pappa servita, la, il cappuccino con la brioche sull'aereo di prima classe che vi trasporterà in una casa pronta nel terzo mondo con l'aria condizionata. Fratelli, c'è quello che mi ha scritto qua: arriverò in Sud America, venite all'aeroporto a prendermi. E ti pare che siamo qua a aspettare te? Ma ti rendi conto come siamo occupati, no? Ma io non ho il tempo, né soldi, né il tempo di mandare un taxi a prendere. L'abbiamo fatto tante volte, diverse volte, ma basta, non ce la facciamo più. Ha detto: ragazzi, se venite qua autosufficienti, cercheremo di venire a vedervi, non promettiamo, vediamo. Dobbiamo mettersi d'accordo in anticipo. Quindi, ragazzi, l'anticristo sorge al verso 21. Al 22 scoppia una guerra, verso 22. Quindi fa il patto immediatamente guerra. Perché? Perché ci saranno delle forze avversarie che non gli piace il patto, probabilmente gli islamici. Ma per gli ebrei cominciano a che so, sacrifici di animali, che ci metterà un po' di mesi prima che appena cominciano a fare il tempio, dici: caspita, un tempio così grande state facendo. Ma allora la nostra moschea sembrerà un nano. Eh sì, è così la storia. Ah sì, guerra. Probabilmente così. Quindi guerra verso vai 25 e 26, sempre Daniele 11, prima del fatidico verso 31, dove dice: il patto sarà rotto alla metà dei sette anni. Dove lo dice la metà dei sette anni? Daniele 9, 27 dice: farà un patto di sette anni, alla metà lo romperà. Quindi il patto di sette anni sono sette anni profetici, 360 giorni all'anno. Sette anni sono 2520 giorni, la metà sono 1260. Vediamo in Apocalisse 13, 5 dice 1260, 42 mesi. Apocalisse 13, 5, Apocalisse 11, 2 e 3 dice 42 mesi, 1260 giorni, esattamente la metà di 2520 giorni, che sono sette anni. Quindi non si sgara. So che in internet ci sono i religiosi che dicono la tribolazione sono sette anni. Poi questi dolci fratelli cristiani non capiscono le profezie, capito? Perché è chiarissimo. Daniele 9,27 se tre anni, sette anni. Dice la stessa scrittura, dice alla metà viene rotto. La metà sono 1260 giorni. Mm-hmm. Infatti sono 42 mesi. Infatti lo dice Apocalisse 13,5. 42 mesi quanto sono? Apocalisse 11, 2, 3 dice 42 mesi, dice, e poi aggiunge 1260 giorni. Non puoi sbagliare. Quindi questa storia che certe chiese dicono la tribolazione è 7 anni, non so dove caspiterina per dindirindina l'hanno preso. L'hanno inventato così, di sana pianta, per vendere libri. Per cortesia, lasciate perdere vendere libri e compratene uno, si chiama la Bibbia, e studiare le profezie.
Amen.
Non scarabocchiate libri per far soldi per costruire un edificio che deve crollare. Quindi studiare la Bibbia, c'è già un libro, la Bibbia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, abbiamo visto verso 22 prima guerra, verso 25 seconda guerra, d'accordo? L'hai letto il 25-26?
No.
Cos'hai letto?
Ho letto solamente 22.
Oh, chiedo scusa, allora attacca.
Daniele 11-25-26. Poi spiegherà le sue forze e il suo coraggio contro il re del mezzogiorno, alla testa di un grande esercito. Il re del mezzogiorno si impegnerà nella guerra con un grande e potentissimo esercito, ma non potrà resistergli, perché si ordiranno delle congiure contro di lui. Quelli che... 26 anche?
26.
Quelli che mangeranno alla sua tavola saranno la sua rovina. Il suo esercito si dileguerà come un torrente e molti cadranno uccisi.
Dileguerà come un torrente e cadranno molti uccisi. Allora, qui dice il... cos'è che dice? Mezzogiorno sarebbe il mezzogiorno, sarebbe il sud. Capito? Il re del settentrione e il re del nord. Il re del nord è la Russia, Magog, Gog, l'anticristo. Il mezzogiorno, il sud, chi c'è a sud dell'Europa? Russia, Israele. Quindi Israele è il re del sud. E Gog e Magog è la Russia, l'anticristo, il re del nord. Quindi qui abbiamo il re del nord, l'esercito del nord, prima la Russia con l'Islam. Il re del nord che combatte contro il re del sud. Leggi Daniele 11, 40. Lì vediamo le definizioni. Vai per cortesia la Diodati, che è più chiara.
Okay.
Che lì proprio dice nord e sud. Mezzogiorno, settentrione, vabbè, questo.
Daniele 11, 40. Al tempo della fine, il re del sud si scontrerà con lui. Il re del nord verrà contro di lui come un turbine, con carri e cavalieri e con molte navi. Penetrerà nei paesi, li inonderà e passerà oltre.
Ok, qui abbiamo il re del nord e del sud. Allora, siccome sappiamo che l'anticristo è la Russia, Gog, è quella, è il polo nord, è la Russia, diciamo, il nord è sicuro. Quindi a sud, siccome invade Israele, e sud può essere solo Israele, non ci piove. Allora, torniamo alla domanda della sorella. Avviciniamoci alla rottura del patto. Verso 29.
Al tempo stabilito, egli marcerà di nuovo contro il mezzogiorno.
Puoi leggere sud, per cortesia. Contro il sud.
Ma questa ultima volta l'impresa non riuscirà come la prima.
30.
Poiché delle navi di Chittim verranno contro di lui ed egli si perderà d'animo.
Ok, vai avanti fino al 31.
Quindi questa è un'altra guerra praticamente.
Questa è la terza guerra prima della tribolazione. Quindi questa sorella dice, perché non ce ne stiamo qui tranquilli, Dio fa tutto? No cara, qui succederà il pandemonio. Non aspettare, non solo non aspettare l'abominazione dopo 3 anni e mezzo, ma non aspettare neanche il patto. Il patto potrebbe avvenire in qualunque momento. Le chiese dicono poi il rapimento. Non viene il rapimento in qualunque momento, viene l'anticristo in qualunque momento. In qualunque momento può crollare il sistema monetario, in qualunque momento possono fare la firma del patto. Questo. E dopo sei nei problemi, perché adesso è difficile vendere e partire, dopo sarà 1000 volte più difficile. Allora finisci fino al 31 per cortesia.
Poi riverserà la sua ira contro il patto santo e seguirà i suoi disegni e ascolterà coloro che avranno abbandonato il patto santo. 31. Per suo ordine delle truppe si presenteranno e profaneranno il santuario, la fortezza, sopprimeranno il sacrificio quotidiano e vi collocheranno l'abominazione della desolazione.
Oh, verso 31, ecco, qui sappiamo che sono 3 anni e mezzo, perché? Perché colloco l'abominazione, che tante certe Bibbie hanno scritto, qui si riferisce all'abominazione di Antiochio Epifanes nel 68 avanti Cristo. Sbagliano queste Bibbie, e la disgrazia è che l'hanno scritto nella Bibbia, la gente dice è scritto nella Bibbia, sono interpretazioni, questo non è Antiochio Epifane del 68 avanti Cristo, perché 100 anni dopo Gesù ha detto: quando vedrete l'abominazione che ha parlato Daniele, allora fuggite, perché sarà grande tribolazione. Matteo 24, 15 al 21. Gesù lo mette al futuro, infatti non è ancora arrivato. Queste Bibbie lo mettono al passato, e allora dormi. Capisci? Queste Bibbie sbagliano, tutte, molte Bibbie ce l'hanno così. Che quell'imbroglione Scofield, quell'ebreo travestito da cristiano, ha fatto la Bibbia Scofield e ha imbrogliato tutti. Le chiese pentecostali, battiste, sono lì a tutti adorare la Bibbia Scofield. È stato Scofield che nel 1800 ha fatto questa Bibbia Scofield, che l'ha pubblicata nel 1905, l'ha pubblicata lì, e ha imbrogliato tutti. Era un ebreo che voleva innalzare Israele, capisci, abbassare il cristianesimo, ci è riuscito. E questi poveri pentecostali, battisti e protestanti sono cascati nella fossa. Questa Bibbia, per cortesia, eliminatela. Prendete una bella Diodati. La Bibbia deve essere senza interpretazioni, senza didascalie, senza le scritture, lo scritto piccolino come sotto le scritture. Lo Spirito Santo deve spiegare le scritture, non Pinco Pallino. Vabbè, ognuno si mette le sue spiegazioni che vuole, è un povero disgraziato che non conosce niente, prende le spiegazioni come se fosse Bibbia. Perché? Perché la maggioranza delle cose sono vere, sono giuste e ti imbrogliano, però dopo tirano fuori qualche interpretazione.
Allora, abbiamo letto Daniele 11:31, dove vediamo che il patto è rotto, si colloca l'abominazione della desolazione, lo stesso evento di Matteo 24:15 che Francesca ha citato, quando vedete l'abominazione fuggite ai monti. Però vediamo, prima di questo versetto in Daniele 11 ci sono diverse guerre. Sono tre guerre.
La terza è quella che precede immediatamente la rottura del patto.
Vuol dire che prima che Gesù ha detto fuggite ai monti, prima ci serve il rifugio durante queste guerre. E poi quando metteranno l'abominazione nel Tempio, magari dovremo anche abbandonare il rifugio e fuggire ai monti. E vivremo nelle tende, veramente con la provvidenza di Dio.
Dovrei trovarti in un posto che puoi fare tutte e due, vivere in un paesotto tranquillo, lontano da Milano, Roma, Bologna, Napoli, Palermo, eccetera. E, insomma, via dalle città europee, secondo me, vivere in una nazione dove puoi spostarti di villaggio in villaggio. E io, secondo me, non so se nel terzo mondo, come per esempio qui in Sud America, qui c'è il terzo mondo e anche c'è anche il primo mondo qui. C'è la ricchezza e c'è la povertà, qui dipende da dove sei. E qui in Sud America è molto più facile, perché qui è tutto disorganizzato, nella maggioranza dei posti, e anche il diavolo è disorganizzato.
Certo
che ci scrivono, dicono, fratello Giuseppe Imbroglione dice che in Sud America non c'è il diavolo, solamente qui in Europa. Questi poveracci non hanno capito niente.
C'è anche qui.
Io ti pare che io dico che non c'è il diavolo qua. E quando mai l'ho detto? Una cretinaggine così. Solamente che è disorganizzato, qui è più facile spostarsi, come dice Gesù, di città in città, di nazione in nazione. Qui parlano spagnolo a tutte le nazioni, parlano spagnolo, e fa già spostarsi. Prova a farlo in India, in Indonesia, in Cina, in Africa, cambiano lingua in continuazione. Poi ragazzi, fate come vi pare, ognuno deve scegliere dove andare. Allora, in conclusione, cioè, ci chiamano allarmisti, e certo non possiamo negarlo, ma quante milioni di vite sarebbero state risparmiate con un po' di benedetto allarmismo, meno, come si dice, comodismo, dormismo, nel cosiddetto religionismo, cioè in quegli anni precedenti l'ascesa dei dittatori, dittatori nazi, fasci, comunisti del secolo scorso.
Sì, possiamo analizzare un po' anche Apocalisse 12, che Francesca ha detto che in questo capitolo chiaramente dice: dopo che il diavolo sarà cacciato via dal cielo, allora il Signore darà un rifugio alla donna e la nutrirà miracolosamente nel deserto. E volevo dire che leggendo questo capitolo ho visto che Apocalisse 12 non dice di prepararsi ad andare nel deserto solo dopo che il diavolo è buttato giù sulla terra, che lo troviamo nel verso 9, ma anche prima, nel verso 6, Apocalisse 12 verso 6, prima della guerra nel cielo, è scritto, ve lo leggo, Apocalisse 12, 6: ma la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio per esservi nutrita per 1260 giorni. Quindi anche prima della guerra puoi prepararti il rifugio, non solo dopo, perché se la donna è nutrita miracolosamente da Dio per tutta la durata della tribolazione, 1260 giorni, significa che prima della tribolazione la donna è già arrivata nel deserto.
Certo.
È già lì. Quindi attenzione a non essere in ritardo, perché prepararsi prima non sarà mai un problema, ma prepararsi più tardi può anche costare la vita di qualcuno.
Sì, non è che puoi accamparti all'aeroporto. Sono arrivato al terzo mondo, e dove essere arrivato all'aeroporto, ma devi trovarti un pezzo di terra, una casa, un lavoro, stipendio, i documenti di permanenza. Caro mio, ci vuole mesi, ci vuole.
Sì, sì.
Non è che tu arrivi, cioè, capito? E anche un po' cercare di sopravvivere in maniera decente. Trovate un lavoro, portate un po' di soldi per lo sbarco, trovi un lavoro, ci metterei un mese a trovare un lavoro, se tutto va bene. Poi dopo 2 o 3 mesi il lavoro non ti piace, vuoi cambiarlo, e quindi trovi un altro lavoro. Quindi, caro mio, non è che tu arrivi 448, qui ci vuole saggezza, ragazzi. E quindi anche il fatto di Gesù ha detto in Matteo 24: quando vedete l'abominazione fuggite. Allora la gente sta aspettando l'abominazione per fuggire, ma no, fratelli, vi sbagliate. Gesù ha usato quello come simbolo che raggruppa tante cose. Vi faccio un esempio. Gesù ha detto in Matteo 24, 15 al 21, ha detto: quando vedete l'abominazione fuggite, chi è nei campi non torni a casa a prendere la giacca. Caspita, cosa vuol dire questo? Non puoi prendere anche la moglie, il bambino.
Sì,
abbandonare
sì,
i bambini.
Sì.
Perché? Perché c'è il marchio della bestia.
È già troppo tardi.
È troppo tardi. Gesù, Gesù non sta dicendo: aspettate che veda l'abominazione, bevete l'ultimo caffè, attenzione a non lasciare un bicchiere di vino lì che si spreca nella bottiglia, attenzione a non perdere un programma a televisione che c'è la Gruber,
no.
C'è la Gruber lì che vi infinocchia bene, lei, ascoltatela quella lì. Cioè, Gesù sta dicendo:
che quando vedrete l'abominazione non potrete tornare a casa a prendere.
Sta dicendo: non siate così fessi ad aspettare l'abominazione,
che non potrete
neanche andare a casa a prendere. Se siete in pantofole al mare a grattarvi lo stomaco, non potrete andare a casa a prendere gli scarponi per l'inverno, la giacca per la pioggia, il passaporto che è sotto il cuscino, i 4 soldi che avete nascosto nella federa del cuscino. Non potrete andare a prendere un fico secco, cioè siete fritti, non potete prendere i bambini, niente, fuggì, perché? Perché vi uccidono. Sarà così brutta, sarà così brutta. E allora quando è che bisogna scappare?
Prima.
Ma cioè, scusa, se prima dell'abominazione, prima di 3 anni e mezzo, ci sono 3 guerre, cosa vuoi aspettare, Fesacchiotto? Vuoi aspettare di passare 3 guerre? Vai a venderti le giacche usate, i mobili, vai a venderti la casa durante 3 guerre. Ma stai scherzando? Dovrai lottare per sopravvivere 3 guerre. Caspita, il petrolio bloccato, già forse forse stanno parlando di bloccarlo adesso il petrolio. Il terzo del petrolio mondiale, bloccarlo adesso? Caro mio, quello è il caos, il caos completo. Questo provocherà guerre, perché l'America dirà no, noi garantiamo, l'America, poliziotta del mondo, dice noi dobbiamo garantire la libera navigazione, infatti l'Iran non può bloccarlo legalmente, sarebbe illegale. Però dice sì, però voi siete illegali che mi fate le sanzioni. Insomma, un caos. Va bene? Quindi cosa vuoi aspettare? 3 guerre nei primi 3 anni e mezzo per prepararti? Molto, molto poco saggio. Proverbi 22:3 cosa dice?
L'uomo saggio, se mi ricordo bene, aspetta, Proverbi 22. 22?
22:3 credo, controlla.
L'uomo accorto vede il male e si nasconde, ma i semplici vanno oltre e sono puniti.
E allora, traduzione, l'uomo accorto, la vergine con olio, ok, vede il male e si nasconde, il fessacchiotto tira diritto. Quindi cerchiamo di non essere fessacchiotti. Sta lì a mangiare gli spaghettini al dente con la pomma all'ancoppa, il parmigiano che sia di Parma, perché sennò non è buono, per cortesia, oh. Tagliate la corda, cosa state lì a giocare col fuoco che sta arrivando al marchio della bestia? È arrivato il vaccino obbligatorio, sono arrivati gli immigrati a comandare a casa vostra, capito? Adesso gli immigrati stanno comandando a casa vostra, vi sputano in faccia, voi infedeli cristiani, le donne in minigonna tutte prostitute da violentare, ragionano così questi, ragionano così, perché se le donne in Europa non vi imbacuccate come salsicciotti siete prostitute e si vede il ginocchio, stiamo a scherzare, una donna muove il ginocchio vuol dire violentatemi al più presto perché è questo che io sto cercando, questi ragionano così. Allora ragazzi, secondo me dovete tagliare la corda, ma sono tanti anni che ve lo dico, i fratelli sono lì tranquillo, c'è chi ci scrive e ci dice guarda è stato eletto 5 Stelle, Salvini assomiglia a Salvatore, ci salverà lui, Salvini non potrà salvare se stesso, pregate per lui che non lo fanno fuori per cortesia. Già Salvini è in disaccordo col 5 Stelle, la Lega, 5 Stelle sono già in disaccordo sono, le leggi giornali, cioè non andranno lontani, il Salvatore non è Salvini, non può esserlo, è simpatico di quello che ti pare, ma non andrà lontano, perché il diavolo non glielo permetterà, l'Italia dovrà unirsi ai 10, ai 9 e tutti e 10 insieme a sostenere la Russia, la Magog. Questo succederà.
Sì, sì, sì.
Va bene.
E poi quando dice, Francesca dice, visto che questo posto di rifugio ce lo darà Dio stesso, perché devo crearmelo io sin da ora? E anche se Dio sì vi parlerà, vi dirà qual è il posto giusto di rifugio, non significa che dobbiamo aspettare finché Dio mi prende e mi mette là quando vuole Lui. No, no, dice Apocalisse 12, dice la donna fuggì nel deserto, tu fuggi, tu ti dai da fare, fai bagagli e la donna fugge, non aspetta che Dio si muove.
Ah, guarda, Elia è un bellissimo esempio. Dio dice ho comandato una vedova in Primo Re capitolo 17, ho comandato una vedova di prendersi cura di te. E allora Elia dice ah benissimo, e allora io adesso sto qua lodare Geova.
Aspetto la vedova.
Adesso mi leggo il libro della Genesi, che lì c'era già il libro della Genesi, c'era qualche libro in giro, e confido in Dio, lui è potente. Aspetto la vedova. No! Elia, per far cortesia, alzati dalla tua panca, sinagoga che sta scaldando, per modo di dire, e vai a Sarepta in Sidone. Dov'è Sidone? Era la nazione di Jezebel, quella strega che voleva ucciderlo. Si va a nascondere proprio sotto il naso di Jezebel. Il re di Sidone era il padre di Jezebel, che era la moglie di Ahab, che voleva ucciderlo, Elia. Si va a nascondere lì, quindi è deserto. Perché è deserto? Non ci sono sinagoghe, non si adora Yahweh, non si legge la Bibbia, è deserto. Nella tribolazione noi dovremmo nasconderci nel deserto, dove non ci sono chiese. Le chiese saranno marchiate col marchio della bestia, le chiese. Capito? Le chiese ufficiali che adesso ricevono gli omosessuali riceveranno il marchio della bestia con l'acqua santa benedetta del Papa. Prendete tranquilli che, guarda, parola mia e degli alieni garantiamo noi. Prendete anzi 3 microchip sulla testa, guarda. Va bene, fatemi dire questo. Perché dobbiamo rischiare? Rischiare di aver bisogno e non essere preparati invece di essere preparati e nel caso non averne bisogno.
Sì,
giusto
sì,
o giusto?
Sì, sì, sì.
Cioè, cos'è meglio? Aver bisogno di una ruota di scorta e non averla o averla e non aver bisogno?
Sì.
Noi qui in Sud America si usano molto le case di legno, la nostra casa è più legno che mattoni, ci siamo procurati estintori, ci sono estintori dappertutto, non mi interessa. Una volta viaggiavamo in macchina, abbiamo visto questa grande casa che bruciava, i pompieri lì intorno, ho detto alt, ho messo estintori dappertutto. È scoppiato l'incendio?
No,
ma è meglio averli, no?
Sì.
Sì, devi pensarci prima, non è che vuoi comprare salvagente quando stai annegando.
No.
Capito? Quindi, chi sono quei pompieri sani di mente che si allenano e vanno a cercare un camion per pompieri dopo che scoppia l'incendio?
No.
Posso fare degli esempi un po' secolari?
Sì.
Guardiamo la Seconda Guerra Mondiale, stavo riflettendo l'altro giorno. L'America ha fatto la guerra contro il nazismo, ma l'America non si era preparata in tempo. Eppure i venti di guerra soffiavano sino dal 1930. C'era una nube nera che si chiamava Adolfo Hitler, avete sentito? Anche nazismo. E era all'orizzonte, l'America tranquilla a bere Coca-Cola lì in America. Se la prende comoda e dice tanto, ehi, che ci interessano dell'Europa. Vedrai. Guarda, avevo le date. Nel 31 il Giappone invade la Cina. La Manciuria, la Cina, e neanche nel 37 il Giappone invade, nel 31 e 37 invadono la Cina, nel 39 la Germania invade la Polonia e l'America dorme, l'America tranquilla lì a vedere a ballare il Charleston. 1940 Germania, Italia e Giappone formano l'asse, l'America dorme, capito? Cosa sto parlando? Sto parlando di cosa vuol dire non prepararsi in tempo. Dopo tutti questi preavvisi, l'America non si prepara. Fino a che viene attaccata Pearl Harbor. 7 dicembre, la famosa data, nel 41, cosa fa il Giappone? Attacca l'America a Pearl Harbor. Il giorno dopo, 8 dicembre 41, l'America dichiara guerra al Giappone e a Germania, però non può far molto perché non è preparata. Non è armato come ha fatto Hitler, che si è preparato per tanti anni, no. Quindi, siccome l'America non aveva voluto prepararsi, nonostante vedeva le avvisaglie di guerra, allora l'America cosa fa? Perde 2 anni preziosi. Dà a Hitler la possibilità di invadere l'Europa e anche di quasi completare cosa? L'atomica. Guarda, per miracolo che Hitler non ha fatto l'atomica, sennò la storia sarebbe stata molto diversa. Va bene? E allora cosa bisogna fare? Dobbiamo prepararci, però l'ordine è cercare il Signore, assicurarsi di ascoltare la sua voce riguardo a prepararsi ora, va bene? E poi quando finalmente l'America è stata pronta, ha sbarcato in Sicilia e l'anno dopo è sbarcato a Normandia in Francia, va bene? Ha perso anni preziosissimi l'America, va bene?
Sì.
Quindi così era nel 43 che gli alleati sbarcano in Sicilia e nel 44 c'è nel 44, tre anni dopo la dichiarazione di guerra americana, finalmente sbarca in Normandia. Si è messo tre anni all'America a prepararsi. Nel frattempo Hitler ha conquistato quasi tutto. Mm-hmm. Per un miracolo non ha conquistato l'Inghilterra. Se no anche lì l'America non, era praticamente avrebbe perso la guerra. È stata una battaglia aerea, la cosiddetta battaglia d'Inghilterra. Guardate il documentario interessantissimo, che l'aviazione britannica, per il rotto della cuffia, perché hanno inventato il radar, riusciva a fermare gli aerei nazisti, perché è stata l'aviazione. Se Hitler distruggeva l'aviazione britannica, l'Inghilterra spariva in un colpo solo, l'esercito non era granché. Per miracolo, va bene. E allora cosa succede? Non facciamo questi sbagli. L'America ha sbarcato in Normandia, tre anni dopo aver dichiarato guerra alla Germania. Va bene? Quindi guarda, la mia testimonianza è questa. Io con la mia comunità abbiamo pregato quando eravamo in Europa. Abbiamo sentito la voce di Gesù. Abbiamo capito le scritture e profezie sul tempo della fine. Per quanto ci riguarda, tutti insieme ci siamo venduto tutto quel che potevamo. Come dicevo prima, abbiamo venduto, regalato quello che non si può vendere, e abbiamo alzato la vela sulla barca che non abbiamo, abbiamo preso l'aereo e siamo partiti per il terzo mondo. E la nostra testimonianza qual è? Che adesso siamo qui nel terzo mondo. Sud America è un po' terzo mondo, secondo mondo, c'è di tutto, c'è l'alto e il basso qui, chiamiamolo terzo mondo, diciamo. E qui com'è l'aria, Angela? Più fresca.
Sì.
E non solo perché non ci sono scie chimiche, è più fresca anche nello spirito.
No, è grande differenza.
Grande differenza. La gente com'è qua?
Molto più dolce, aperta.
Più pecora.
Sì.
È più facile o difficile da evangelizzare?
Molto, molto, molto più facile.
Quindi evangelizzare qui è un divertimento, ragazzi. L'anticristismo è molto di meno, va bene, in Sud America. La protezione di Dio... più tangibile.
Sì, sì,
siamo qua da 5 anni, Dio ci ha confermato in ogni cosa che lui ci aveva detto prima che venissimo. Gesù ci ha parlato e qui è tutto confermato, quello che ci ha mostrato prima che partissimo, che in effetti qui tutto sta andando bene. Mm-hmm. Qua. C'è il diavolo, c'è chi ci accusa, ah, te Giuseppe vuoi verso l'America, là non c'è il diavolo, per cortesia fatevi i fatti vostri. Mm-hmm. Quindi innanzitutto nessuno è obbligato a lasciare l'Europa, dovete pregare e chiedere al Signore. Questa è la mia testimonianza, poi ognuno fa quello che vorrà.
Sì.
Però il Signore ci ha mostrato che dovevamo andare avanti, noi che abbiamo più esperienza a vivere come missionari, vivere per fede, vivere anche senza soldi, eccetera. Dovevamo andare avanti a rompere il ghiaccio. Per i fratelli più giovani, più inesperti, più insicuri, di partire allo sbaraglio. Siamo partiti allo sbaraglio.
Sì.
Va bene. Siamo arrivati in Perù, un prete ci ha ospitato. Un prete che avevamo scritto e ci ha ospitato quante ore?
Una notte.
Ma neanche, 5 ore abbiamo riposato, sì. Perché c'è l'aereo che partiva.
Sì, 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 ci siamo svelati
è
presto.
È venuto a prenderci all'aeroporto un prete che avevamo scritto, ci aiutate, stiamo arrivando, non sappiamo, abbiamo pochi soldi. E non ci ha mai risposto.
Non avevamo un contatto con lui.
Sì, non ci ha mai risposto.
Eravamo sicuri che non c'è nessuno che ci aspetta.
E allora cosa facciamo? Arriviamo all'aeroporto e sicuramente qui non c'è nessuno che ci aspetta, no. Invece c'era sto prete.
Sì.
Ci carica sul pulmino, lite, furibonde, con i tassisti che a tutti i costi volevano spennarci. Lui si è arrabbiato, gli ha sgridato, andatevene via. Cioè vedono questi freschi europei, che secondo loro ricchi, e ci porta nel suo convento lì e 5 ore ci ha dato da mangiare, ci siamo riposati un po'. E lui, c'era una suora quasi in lacrime, fa: ma perché non ci avete avvisato? E abbiamo avvisato, ma non ci hanno risposto. Il prete è tutto colpevole che guardava il pavimento, che sennò avremmo organizzato meglio per riposarsi. Allora prendiamo l'aereo e ci spostiamo nel paesino dove che dovevamo andare, e il Signore provvede. Arriviamo nel paesino, sull'aereo c'è una signora che dice: state attenti che nel paese dove state andando c'è un crimine altissimo, lì i tassisti vi assaltano, i tassisti vi derubano. Lì la cosa classica in Perù, i tassisti lì che ti lasciano in mutande praticamente, le donne in bikini, perché la gente si nasconde i soldi nella cintura, nelle scarpe, nei pantaloni, e loro li spogliano e gli tolgono i vestiti e le scarpe, e quando vanno a casa si controllano dove i soldi sono nascosti. Mm. Ti prendono la borsetta, e è arrivato un tedesco, mi si è raccontato la storia, è arrivato un tedesco dalla Germania qui a fare il turista in Perù, è arrivato all'aeroporto, ha preso un taxi, il tassista lo ha svaligiato, gli ha preso i bagagli, i vestiti, ed è tornato in aeroporto in mutande, letteralmente, col biglietto di ritorno, ha preso il primo aereo e se n'è tornato. Va bene.
Sì, sì, a volte succede anche così, però se uno sta attento, come per esempio a noi in un anno e due mesi che siamo stati lì, non è successo niente perché abbiamo preso alcune misure alcune
precauzionali.
Regole.
Sì. Sì, infatti noi possiamo insegnare ai fratelli come fare per non essere derubati. Infatti devo dire che la gente era sorpresa dopo, eravamo lì quasi un anno.
Un anno e due mesi siamo stati.
Un anno e due mesi e dicevo, ma ancora non vi hanno rubato voi, noi no. Perché avevamo regole, sempre andare in giro due a due, avevamo bambini ancora, John era ancora in carosella.
Sì.
E non lo facevo andare in giro, mia moglie mi supplicava, posso portarlo in giro, vi diamo un appartamentino. Ho detto no, deve avere una protezione, un fratello o due. E il Signore ci ha protetto. Quando prendevamo un taxi scrivevamo il numero di targa, telefonavamo, ho preso il taxi con il numero XX. Il tassista sentiva e diceva, oh, caspita, questi qui sono già preparati, sì, se veniamo derubati già sanno quale tassista era, quindi non ci hanno mai derubati. Comunque grazie Signore, il Signore si è preso cura di noi, non c'è mai successo niente di male, però sai il prezzo per la sicurezza costante qual è? E la vigilanza costanza. Quindi avendo imparato, cioè poi abbiamo fatto tutti gli sbagli possibili, immaginabili, abbiamo fatto piccoli sbagli di qua e di là, e a questo punto possiamo suggerire ai fratelli su come possano evitarli,
mm-hmm.
Va bene? E poi che è successo? Inaspettatamente, Dio ci ha dato un microfono, va bene? Ci ha dato il microfono di Radio Blast e ci ha chiamati a parlare a tutti i fratelli che lui ci manda, in ogni nazione che si trovano, di quello che sentiamo, che lui ci mostra, che vuole dirci. Gloria a Dio, va bene. Quindi il Signore ci chiama ad aiutare i fratelli a non fare gli sbagli che abbiamo fatto noi, va bene?
Sì, amen, amen.
Grazie Signore. Quindi è inutile che vi diciamo, cioè neanche possiamo essere solo positivi, tutto bene, così la gente parte e dice vado in paradiso. No, non vai in paradiso, anche se vai in Sud America o vai a Polo Nord o Polo Sud. Va bene, ovunque vai ci sarà il diavolo, ci saranno battaglie, ci saranno combattimenti, cioè devi partire con lo scudo alzato della fede, non aspettarti che fratello Giuseppe ha detto che tutto gli va bene, non è così, abbiamo fatto tanti sbagli, va bene, e quindi possiamo aiutarvi a voi non farli. Vabbè, noi abbiamo più esperienza di voi, vivere come missionari, vivere con pochi soldi, se c'è da mangiare solo patate, mangiamo solo patate, quando c'è la carne si mangia, quando non c'è non si mangia, quando i soldi avanzano bene e quando mancano va bene lo stesso, quindi noi abbiamo esperienza, leggi la scrittura Filippesi gentilmente, 4:12. E questa è la prima regola per i missionari, imparare questo passaggio. C'era il momento che Gesù gli metteva un profumo da 300 denari sui piedi e c'era il momento che doveva andare a dormire sotto gli alberi. Dimmi.
Filippesi 4:12. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto e per tutto ho imparato a essere saziato e ad aver fame, a essere nell'abbondanza e nell'indigenza.
Va bene, io posso ogni cosa?
Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Riferimento.
Filippesi 4:13.
Filippesi 4,
13.
12 e 13. Gloria al Signore. Va bene, quindi questo vuol dire, non voglio solo incoraggiarvi che tutto va bene. No, c'è il diavolo. Attenzione, ci sono malattie, ci sono problemi. Bisogna usare saggezza. Angelina, sì. C'è altra domanda o è sufficiente?
No, è sufficiente così.
Se i fratelli hanno domande, di scrivere, ok? Se ho dimenticato qualcosa, scrivete sì, che sì, sì. Angela risponde a tutto.
Ah, sì?
Allora, che ore sono? Cosa facciamo? Le preghiere o...
Andiamo alla richiesta di preghiera dopo una pausa. Facciamo
una pausa,
ascoltiamo un canto di Marco Federico, L'Eterno esaudisce.
Sì, e poi preghiamo per gli ammalati.
Sì.
Va bene, più che pregare per gli ammalati, ringrazieremo Gesù per le guarigioni, d'accordo?
Sì.
Comanderemo le guarigioni perché nel Nuovo Testamento non vediamo che pregano per gli ammalati. c'è solamente in Giacomo 5. Tutto il resto si comanda il diavolo ad andarsene, o si ordina la guarigione, va bene? Tranne che se sei in chiesa, allora puoi chiamare gli anziani, Giacomo capitolo 5. Altrimenti la guarigione si ottiene comandando il diavolo che se ne vada, o comandando la malattia che se ne vada. Amen. Quindi oggi loderemo il Signore per le guarigioni che si manifesteranno. Amen.
Grazie Gesù.
I fratelli, preparare il cuore, l'anima, lo spirito, la mente, la carne e tutto quanto per ricevere e cominciare a ringraziare il Signore. Fratelli, che Amen. Il diavolo ha attaccato con malattia, cominciate a ringraziare la guarigione avvenuta, la guarigione ricevuta, va bene, ricevuto, avvenuto, e lodiamo che è già avvenuto, va bene? E lodare, lodare e lodare. Angela.
Amen. L'Eterno esaudisce.
Quante sono le difficoltà di coloro che vogliono servire il Signore? Quante prove, quante avversità il nemico cerca di farti incontrare nel cammin, e tu gridi a Dio e gli chiedi di donarti forza. Sei sicuro che l'Eterno ti esaudirà affidandoti al suo amore? Cerchi la vittoria e Gesù vittoria ti darà. I giusti gridano all'Eterno ed egli li esaudisce e li libera da tutte le distrette. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. I giusti gridano all'Eterno ed egli li esaudisce e li libera da tutte le distrette. Molte sono le afflizioni del giusto, ma l'Eterno lo libera da tutte. Nella tua vita c'è Gesù, con Lui tu solo non sei più, perché i Suoi occhi sono su di te. L'Eterno ascolta, è sempre attento al grido tuo e vittoria ti darà. L'Eterno esaudirà ogni tua richiesta, presto al suo orecchio giungerà, con potenza ti libererà da tutto quel che impedirà di fare la sua volontà. E tu gridi a lui e gli chiedi di donarti forza, sei sicuro che l'Eterno ti esaudirà affidandoti al suo amore. Cerchi la vittoria e Gesù vittoria ti darà. I giusti gridano all'Eterno ed egli li esaudisce. I giusti gridano all'Eterno ed egli li esaudisce. Gesù, con Lui tu solo non sei più, perché i Suoi occhi sono su di te. L'Eterno ascolta, è sempre attento al grido.